Eccoci qua e benvenuti a questo nuovo episodio del Dunwich Buyers Club. Sono Ale e questa volta con me farete un enorme e lunghissimo viaggio nel tempo nella storia di questo podcast. È un'introduzione, in realtà io lancerò la vecchia introduzione del primissimo episodio del podcast che darà il via a questa seconda parte di speciale dedicato a Guerre Stellari. Per cui, ecco, non spaventatevi. Viaggerete attraverso gli episodi 3, 9, 48, 161 fino a un intervento ex novo registrato da Jack e lo farete attraverso i vecchi episodi, quindi con, speriamo, quella che è stata la crescita del Dunwich Buyers Club. Non tergiverso oltre, vi lascio ascoltare questa perla che in realtà non so se riascolterò mai o se dovrò semplicemente vergognarmene. Ad ogni modo, benvenuti.
Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
Un saluto a tutti e benvenuti al Dunwich Buyers Club, un podcast che tutte le settimane porta a casa vostra il mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e conduco questo programma in compagnia di tre amici di una vita. Siamo appunto membri onorari di questo club, nonché fondatori di questa piccola iniziativa, il podcast, e abbiamo tutti quanti sulle spalle una ventennale, se non di più, esperienza in questo campo. Giochiamo, pitturiamo, facciamo playtest, andiamo alle fiere, spendiamo anche una barca di soldi in questo hobby. E per questi motivi pensavamo fosse fantastico condividere con voi queste nostre esperienze su base settimanale in un formato molto adattabile com'è appunto il formato audio podcast. Senza ulteriore indugio passerei a presentarvi i miei compagni di viaggio. Partirei da Banda.
Ciao ragazzi, sono Banda e sono l'esperto di giochi di carte del gruppo. Adoro e gioco tantissimo con i Living Card Game come Arkham Horror, come Game of Thrones o come Netrunner, di cui sono un giocatore estremamente competitivo. Da oltre 20 anni sono un giocatore di ruolo, ho condiviso moltissime avventure con il mio qui presente amico Mac e sono rinomato per avere un sacco di memoria per tutte le cose che sono sostanzialmente inutili, come i nomi propri ed impropri di tutti i personaggi dei cartoni animati. Spero ci divertiremo insieme e ecco tutto.
Bene, è il momento ora di Mac.
Ciao ragazzi, sono Mac e nutro una passione morbosa per i giochi da tavolo cooperativi che abbiano dei forti elementi da gioco di ruolo, i cosiddetti dungeon crawler. Fin dai tempi di HeroQuest per me questa è una passione proprio sfrenata e non posso fare a meno di informarmi e spulciare la rete alla ricerca delle ultime novità in questo campo. Come anticipava Banda, sono anche un forsennato giocatore di ruolo da oltre 20 anni e questa sarà un'ottima esperienza da fare con i miei compagni di gruppo e spero che vi divertiate come ci stiamo divertendo noi.
Grazie Mac, passiamo adesso ad Ale. Vai Ale.
Ciao ragazzi, io invece sono Ale, l'ultimo che si presenterà di questo quartetto. Io sono un grande appassionato di tutto quello che è il mondo dei giochi cooperativi, semi-cooperativi, traitor e via dicendo, e soprattutto con forti tematiche, sia che siano storiche, sia che siano invece fantasy o altro, è la mia grande passione. In più, negli ultimi anni, diciamo che ho sviluppato una specie di dipendenza per i siti di crowdfunding, come Kickstarter, Indiegogo e via dicendo, che frequento assiduamente più volte a settimana e cercherò di tenervi aggiornati quanto più possibile sulle novità e sui possibili crack di mercato che usciranno o sono già usciti su quei particolari portali.
Benissimo, grazie Ale. Con questo si conclude il piccolo giro di presentazioni che sappiamo è doveroso. Volevamo iniziare con una nota importante, dicendo che noi quattro siamo i membri fondatori di questo podcast. Avremo sicuramente modo di collaborare con altri amici carissimi che ci seguono e che speriamo potranno collaborare con noi in maniera più o meno continuativa. Non escludiamo l'idea di avere ospiti, soprattutto in occasione di fiere ed eventi speciali. Detto questo, direi che siamo pronti per iniziare. Quindi passiamo al vero succo del programma, che sono i giochi. Mac oggi ci parla di un altro gioco di miniature, un dungeon crawler che va veramente per la maggiore, che è Assalto Imperiale. Da poco, come gruppo, abbiamo concluso la campagna di Ombre Gemelle, che è la prima campagna extra oltre a quella contenuta nella scatola base. Mac, com'è andata?
Dunque Jack, direi che è andata molto bene, ma perché Assalto Imperiale è un gioco con la G maiuscola veramente spettacolare. Abbiamo concluso tutti gli scenari della scatola base, mi pare, verso l'inverno scorso.
Sì, circa 8 mesi
fa. E c'è rimasta una fame micidiale, poi l'abbiamo mitigata con altri bei giochi. Però devo dire che a tutt'oggi, a livello di dungeon crawler proprio, secondo me è imbattibile. Vuoi un po' per la ambientazione di Guerre Stellari, che vabbè,
chiaro, quella...
cioè, con noi sfonda una porta,
ma poi è fatta benissimo, no?
È fatta benissimo, la qualità della componentistica e delle miniature è altissima, visto che si parla di Fantasy Flight non potrebbe essere diversamente, e tutte le dinamiche che si creano in gioco sono veramente raffinate. Il gioco stesso è piuttosto profondo e ti porta verso delle scelte tattiche anche che alle volte sono veramente dure da prendere, cioè è veramente come per il gioco di carte del Signore degli Anelli, è veramente molto immersivo. Per fare un breve recap su cos'è Assalto Imperiale, è per l'appunto un gioco da tavolo con miniature del genere dungeon crawler da 2 a 5 giocatori, perché ci sono 4 giocatori, nella migliore delle ipotesi, cioè con un gruppo da 5, 4 giocatori interpreteranno i ribelli e un giocatore interpreterà l'impero, che avrà il compito ovviamente di fermare i buoni.
È bene ricordare anche che è stato portato in Italia da Asmodee Asterion.
Sì, quando ancora era Asterion. Sì.
Quando ancora era Asterion, perché ok dire Fantasy Flight, però
certo, sì, è giusto dare i meriti.
E comunque qui, contrariamente al discorso fatto settimana scorsa,
esatto,
per Zombicide, qui
abbiamo una grossa differenza. Qua ritorniamo un po' ai tempi di HeroQuest, dove c'era uno di noi che interpretava i cattivi e tutti gli altri che interpretano i buoni.
Vogliamo subito sapere chi era il cattivo della questione.
Non io.
No. Stavolta
era Jack.
Ne ho vinta una. È stato bello.
A parte quella volta che hai fatto la trucca con Darth Fener, che c'hai,
no vabbè, ma quello è stato fatto, si parla di un anno
ce
fa,
ce l'hai pimpato.
Diciamo che ho vinto con l'inganno, possiamo dirlo, ma
possiamo dirlo.
In pieno background.
Sì, assolutamente. Comunque, una delle cose più belle di Assalto Imperiale è che non sono solo i giocatori buoni che hanno a disposizione una progressione da un'avventura all'altra, cioè prendono nuovi equipaggiamenti, acquisiscono nuove abilità e così via, ma anche il giocatore che interpreta l'imperiale avrà a disposizione delle carte evento o delle nuove truppe imperiali da schierare a seconda che vinca o che perda le varie missioni della campagna. Ovviamente, come da tradizione in questi giochi, si possono giocare le singole missioni oppure concatenarle l'una all'altra per farle diventare proprio una vera e propria storia.
Sì, beh,
oltretutto,
la campagna vera e propria, che è bellissima.
Una cosa molto bella, tra l'altro, è che ci sono delle missioni principali e delle missioni secondarie che possono venire attivate o meno a seconda di come i giocatori concludono la partita, e questo aumenta anche la rigiocabilità poi del titolo. Un'altra cosa molto bella, che io ho trovato almeno molto bella, è ovviamente la caratterizzazione dei singoli personaggi, cioè
il classico.
Ricordiamo ancora una volta che Mac impazzisce per la caratterizzazione dei personaggi.
È proprio il mio punto debole,
però in questo effettivamente è molto forte. Cioè il Jedi fa cose da Jedi, pistolero fa cose,
esatto,
da pistolero,
Chewbacca fa tutto.
c'è lo Wookie che fa,
lo posso confermare avendolo usato per
esatto. Ale era il nostro tank di fiducia e veramente ha fatto
diciamo cose che pazze. Diciamo che da master cattivo imperiale Il walkie è veramente quello che ti tiene sveglio la notte, possiamo
esatto.
dirlo, posso
l'incubo,
dirlo con grande trasparenza, grande onestà.
L'incubo del giocatore imperiale.
Anche perché vengo tacciato di essere un po' fortunato ai dati.
Non è vero, perché 14 ritorni risultati utili di fila, no?
Sì, esatto.
Angel. Comunque stiamo divagando, vai Mac, scusa.
Comunque sia, il gioco appunto, ribadisco, è bellissimo. Come sistema, per chi lo conosce, ricalca, o meglio, le sue radici affondano in Descent, il gioco della Fantasy Flight che ormai ha parecchi anni sulle spalle, in cui però le dinamiche e anche proprio alcune regole erano piuttosto diverse, soprattutto c'è stata una grossa diatriba per lungo tempo sul discorso della linea di vista, che in giochi tattici come questo, dove ci sono delle caselle dove devi muoverti entro certi range e così via, è molto molto importante. Imperial Assault fa piazza pulita di tutte regole, regolette, incasinate, problemi vari, e rende l'esperienza proprio a livello tattico di gioco fantastica sotto tutti i punti di vista. Nella fattispecie, come accennava Jack prima, abbiamo concluso da poco la prima campagna extra, che è Ombre Gemelle, ambientata su Tatooine, il paese natale diciamo di Luke Skywalker. E ci mette a disposizione due eroi nuovi oltre ai sei già presenti nella scatola base, e li mette di fronte a degli avversari di primissimo livello, per citarne uno, il famigerato Boba Fett, che tra l'altro è un altro dei miei punti deboli dell'universo di Star Wars, per cui io stravedo e per cui ho obbligato il gruppo a comprare la miniatura apposita per...
Certo, voi potete giocare tranquillamente senza acquistare le miniature extra, ma naturalmente il gioco...
Fantasy Flight, abituata a mungere i suoi giocatori...
Noi abbiamo deciso di acquistare Han Solo e Boba Fett.
Ecco, sì, facendo un piccolo inciso, nella scatola base ci sono già molte miniature. La Fantasy Flight poi appunto pubblica tutti questi piccoli pack dove ci sono dentro le miniature delle truppe, ad esempio imperiali aggiuntive, delle
Han Solo, Luke Skywalker,
Han Solo, Luke,
Leia
e così via, con delle cifre abbastanza differenti. Insomma, se uno per completismo uno volesse ottenere tutto, insomma, dovrebbe investirci un po' di soldi, però comunque con la scatola base si può giocare serenamente, finire la campagna serenamente come abbiamo fatto noi,
certo.
e divertirsi a tutto tondo, senza
ovviamente nemmeno vi diciamo che cosa non può fare Boba Fett.
Esatto, effettivamente
è quasi a livello del Wookiee,
quasi, però comunque ecco, Ombre Gemelle è più corta, ovviamente, come essendo un pack di espansione ridotto, è più corta rispetto alla campagna principale, però non per questo è meno interessante. Ci sono le dinamiche rimangono più o meno le stesse, vengono aggiunte nuove truppe per l'imperiale, e tutto il gioco si svolge in maniera perfetta come lo si svolge con la campagna base. Ombre Gemelle è la prima espansione uscita ormai già da qualche tempo, e adesso ne sono uscite altre, tra cui la prima grossa espansione che è Ritorno su Hoth, e che introduce anche lì nuovi personaggi, nuovi cattivi e così via. Diciamo che il modus operandi per questo genere di gioco è sempre così: una volta all'anno esce un'espansione grossa e una volta è inframmezzata da un'espansione più piccola che prevede 4-5 avventure in serie. Cos'altro dire di questo gioco? Beh, a parte che dovreste provarlo assolutamente, oltre alla modalità campagna ha anche una bellissima modalità skirmish, che è di scontro singolo,
giocatore contro giocatore,
certo. Si può giocare anche qui uno contro uno, due contro due, è molto dinamica, molto valida, e tra l'altro ci fanno anche dei tornei come per moltissimi giochi della Fantasy Flight.
Effettivamente, so che vengono organizzati anche a livello nazionale dei tornei,
esatto,
competitivi a livello di giocatore contro giocatore, e
tra l'altro da quel che so la parte competitiva PvP è molto più giocata della parte
PvE.
Beh, anche perché la PvE effettivamente dopo la prima volta che la giochi è difficilmente rigiocabile.
Sì, più che altro perché all'interno della confezione base ci sono già il giocatore imperiale ha a disposizione tre mazzi di carte differenti per personalizzare il proprio esercito di cattivi da mettere contro i giocatori, contro i ribelli, però va detto che una volta, forse ecco, giocata la campagna completa una volta, forse cambiando master e scegliendo altri personaggi la puoi rigiocare un'altra volta, però poi incominciano,
certo,
ad essere più o meno sempre le stesse avventure, capita come risolvere una situazione, perché molte, ecco, un'altra cosa molto bella è che noi durante
la prima serie di
partite praticamente nell'80% dei casi siamo arrivati a vincere nell'ultimo turno disponibile, e vi assicuro che, ragazzi, la pressione che hai mentre giochi, mentre conti le caselle per essere sicuro di arrivare giusto, i sacrifici che fanno i compagni di squadra l'un per l'altro per permetterti di arrivare al gol finale e tutto, creano veramente un pathos e un'emozione di gioco veramente veramente unica.
La cosa davvero incredibile di questo gioco, che lo differenzia secondo noi da ogni altro dungeon crawler, è che e normalmente in ogni dungeon crawler i giocatori si focalizzano nel abbattere tutti tutte le minacce, i cattivi che gli vengono posti sulla plancia,
e così vale per il cattivo,
quindi diventa praticamente una sorta di deathmatch noi contro loro. Mentre in Imperial Assault ci sono dei precisi obiettivi che devono essere realizzati in ogni missione e si ha un tempo davvero ristretto per raggiungere questi obiettivi, quindi a volte bisogna fare delle scelte drastiche del tipo: ce ne freghiamo di tutto, ci prendiamo una scarica di colpi di laser, ma arriviamo a premere quel bottone su quel terminale che farà partire l'astronave e ci darà la vittoria. Ogni volta che noi abbiamo cercato di risolvere, specialmente agli esordi, le situazioni con la violenza brutta, abbiamo perso.
È andata male.
Esatto, con mia grande soddisfazione.
Tra l'altro la cosa molto bella è che il giocatore imperiale non ha stabilita, cioè nella missione non sono stabilite le posizioni di ogni singola miniatura, ma il giocatore imperiale può improvvisare e innanzitutto può chiamare dei rinforzi.
Certo, ogni turno.
Ogni turno, che mette nei posti ovviamente più slerzi per mettere...
Beh, non hai moltissima libertà, però
per mettere
puoi
in difficoltà
farlo,
i giocatori. Farlo, e certo. Quindi la partita, a seconda che un giocatore imperiale voglia giocare più o meno aggressivo, cambia completamente faccia, quindi ci si trova a dover fronteggiare delle minacce molto diverse fra di loro. Quindi sicuramente per chi è un amante dei dungeon crawler, dell'universo di Star Wars e dei giochi tattici, questo è un titolo consigliatissimo. Adesso ormai sono uscite, se non sbaglio, già 4 o 5, l'ultima espansione uscita è quella ambientata su
quella Jabba, di
Jabba the Hutt. Il gioco è ampiamente supportato dalla Fantasy Flight, continuano ad aggiungere nuove cose anno per anno, quindi andate proprio in carrozza se volete imbarcarvi in questa avventura. Ne avete da fare qui per i prossimi 2 anni in tutta scioltezza.
Sì, il nostro consiglio è di partire comunque sempre dalla scatola base, sì. Prendetevi un po' di tempo, un bel gruppo di 2 o 3 amici, concentratevi su quello e spremetelo fino all'osso e poi valutate come proseguire la vostra avventura. Un'ultima nota: quali sono le superstar introdotte in Ombre Gemelle?
Beh, abbiamo Han Solo, per quanto riguarda i buoni.
Hai detto niente?
Esatto, che fa parte proprio del core anche dell'avventura, della campagna presente. I 2 droidi, C1P8 e R2D2. E ovviamente il già citato Boba Fett, che fa la parte del leone come villain della serie proprio.
Quindi dei newcomer di tutto rispetto per questa espansione che ci siamo veramente gustati dal primo all'ultimo tiro di dado.
Bene, ora cambiamo decisamente argomento e cambiamo anche genere, perché andiamo dal deck building al puro dudes on a map, cioè miniature su mappa, come piace tanto a Mac, che ci parla di uno dei prodotti editoriali sicuramente più importanti degli ultimi 2 anni, un IP pazzesco. Per IP intendo Intellectual Property, quindi si parla di Star Wars, quindi il mondo di Star Wars con licenza ufficiale. È un gioco che si chiama Star Wars Rebellion, 1 contro 1, asimmetrico, uno fa l'impero, uno fa i ribelli. Scontro pangalattico. Mac, raccontaci come va.
Allora, Jack, Star Wars Rebellion è veramente un'esperienza ludica importante, sia per chi ama l'IP di Star Wars,
cioè
sia,
tutti presenti.
Sì, tutti presenti, sia per chi magari è meno avvezzo alla grande saga fantastica di Lucas. Dunque, bisogna dire da subito che il gioco è impegnativo, nel senso che stiamo parlando di un gioco che conta più di 150 miniature, tra cui la Morte Nera costruita e la Morte Nera in via di costruzione, un sacco di navi, la corvetta corelliana, abbiamo gli Star Destroyer, i Super Star Destroyer dell'Impero, abbiamo veramente tutti quelli che sono le grandissime icone di Star Wars. È ambientato durante la trilogia classica di Star Wars, quindi parliamo di Luke, di Obi-Wan e così via, e a mio modesto avviso è il gioco su Star Wars che meglio cattura tutta l'idea che sta dietro al mondo creato da Lucas. Perché?
Ci sono giochi che magari hanno più successo, che vendono di più, come ad esempio X-Wing o Imperial Assault, ma stiamo parlando di prodotti che catturano un frammento di quello che è il mondo di Star Wars. Con X-Wing abbiamo gli scontri fra caccia, fra navi stellari, e si limita a quello. In Imperial Assault invece vestiamo i panni di ribelli. Personaggi ribelli che vanno all'attacco di postazioni imperiali, che fanno missioni, ma sono personaggi comunque inventati fuori dalla continuity classica di Star Wars. Qui invece la cosa splendida di Star Wars Rebellion è che ti permette di ricreare esattamente tutte quelle le meravigliose situazioni che abbiamo visto al cinema nei tre film della trilogia classica. Questo intendo dire che la forza di questo gioco è proprio il riuscire a trasmettere la sensazione di essere dentro a Star Wars, cioè di lottare per i ribelli, nel caso tu comandi appunto le forze dei ribelli, o per gli imperiali in caso contrario.
Sì, io credo che un grandissimo merito di questo gioco sia la sua vastità, nel senso che poi, secondo me, è anche poi il suo difetto, ma poi qui dipende anche dai sì. punti di vista, nel senso che qui hai veramente il quadro galattico della situazione, guerre sui pianeti, attentati, tradimenti, corruzione, navi di contrabbandieri che
fanno esplodere.
Ci sono tutti i personaggi e sono tutti reali, naturalmente quelli veramente esistenti nella trilogia.
Sì. Inoltre, in un mondo di giochi da tavolo con i punti, in questo gioco non ci sono i punti. In questo gioco o vinci o perdi.
Ma andiamo,
o l'impero vince.
Andiamo con ordine, perché vincono. Per dare un'idea esatta di quello di cui stiamo parlando bisogna fare un attimo di recap. Cioè, il gioco si svolge su un tabellone su cui sono rappresentati tutti i pianeti realmente esistenti nella galassia conosciuta di Guerre Stellari. Questi pianeti vengono raggruppati per settori, che sono quelli che poi all'interno del gioco servono per calcolare quanto, diciamo, una forza o l'altra è influente o meno
in
quel
zona,
settore.
Certo.
La cosa molto bella è che, come anticipato poco fa da Jack, è che il gioco è asimmetrico, cioè il giocatore imperiale ha tutta una serie di obiettivi e di forze in campo diametralmente opposte rispetto a quelle dei ribelli. I ribelli hanno poche risorse, devono fare delle missioni molto spesso quasi suicide per andare a sabotare le basi imperiali, catturare o sconfiggere le loro truppe speciali e così via. Gli imperiali, dal canto loro, devono innanzitutto riuscire a scoprire la base dei ribelli, che è in un pianeta
nascosto. Non si sa quale sia,
sui 48, se non sbaglio, disponibili
certo.
sul tabellone, che sono tanti. E il numero di turni che determina, diciamo, la lunghezza della partita anche, è in realtà quello è forse il nemico più grande dell'impero, perché più si va avanti con i turni, più la potenza militare dell'impero ovviamente cresce, perché partendo già di base con un dominio piuttosto forte in gran parte del tabellone, la produzione di navicelle, di truppe, eccetera, dell'impero è molto più alta rispetto a quella dei ribelli. Tuttavia, il fatto che debbano riuscire a setacciare tutti questi pianeti per scoprire dove si trova la base è un dispendio di energie e di tempo fisico veramente alto, quindi il giocatore imperiale molto spesso si trova a dover accettare l'incursione ribelle, non potendola contrastare, perché sennò perde l'azione per poter andare a setacciare il tal pianeta dove lui pensa si trovi la base.
La cosa incredibile è che mentre il giocatore imperiale si trova con l'acqua alla gola perché il tempo gioca contro di lui e deve cercare la base ribelle, il ribelle ha una paura matta perché ogni turno le forze imperiali crescono talmente tanto che lui ne è completamente sovrastato e nella sua mente tutto il tempo si chiede: ma come faccio a vincere contro questa macchina da guerra oliata così bene? E quindi le ansie di entrambi i giocatori in realtà prendono forma in questo stupendo gioco.
Infatti la cosa bella è proprio questo, creare delle pressioni in un certo senso molto simili a entrambi i giocatori eppure completamente diverse. A fare poi da discrimine per la riuscita o meno delle missioni di sabotaggio di cui parlavamo ci sono gli eroi, che sono quelli proprio classici della trilogia. Parliamo di Darth Vader, parliamo di Boba Fett per l'impero, l'imperatore Palpatine, parliamo dall'altra parte di Luke, di Han Solo, di Leia. La cosa poi eccezionale, secondo me, è che questi personaggi, alcuni di questi personaggi possono cambiare durante il gioco, perché perché ad esempio Luke Skywalker, se riesce a effettuare alcune missioni,
tipo ritrovare Yoda,
può diventare Luke Cavaliere Jedi, quindi aumenta la sua potenza, diventa più performante all'interno della campagna. E tutto questo, ribadisco, con una attenzione al particolare anche cinematografico, al feeling proprio che ci hanno trasmesso i film, pazzesca, è veramente molto immersivo come gioco.
Scusa Mac, ma io adesso seduto al tavolo sono l'unico che non ha avuto modo né di provarlo né di vederlo, perché so che tu e Jack avete affrontato una partita, Banda ha assistito e ha praticamente testimoniato,
ha fatto l'arbitro,
esatto. Sì. E quello che vorrei capire io è, il gioco funziona a scenari? Cioè, i due giocatori hanno degli obiettivi che cambiano di partita in partita? C'è sempre lo stesso obiettivo?
Beh, l'obiettivo è sempre quello di, per l'imperiale, trovare, esatto, la base annientata.
L'obiettivo finale è quello, cioè, da una parte i ribelli che devono sfuggire all'impero, sostanzialmente, e dall'altra parte l'impero che deve distruggere la base ribelle, scoprire dove si trova e poi distruggerla. E questo però è appunto l'obiettivo finale. In mezzo ci sono tutta una serie di missioni che cambiano di partita in partita, che i giocatori possono fare o possono decidere di non fare, a seconda della loro strategia di gioco. Difatti questo è la cosa bella, ma anche forse uno dei difetti del gioco, cioè per avere un'esperienza di gioco completa siamo convinti che servano più partite, e siccome parliamo di un gioco della durata media di 3-4 ore a partita, non è esattamente una cosa che si può fare la sera dopo mangiata, che bisogna un attimo impegnarsi.
Ecco, diciamo che una volta che vi siete impratichiti con le regole, secondo me una partita può essere terminata tranquillamente in poco più di 90 minuti, però dovete entrambi i giocatori saperle molto bene, se no effettivamente si va sulle 2 ore e mezza. Altra cosa è che per avere uno scontro veramente paritario bisogna che entrambe le fazioni conoscano perfettamente tutte le carte, tutte le missioni, tutti i poteri dell'altro fronte, perché se no le decisioni che uno prende senza tener conto di cosa sa fare l'altro, non dico che non hanno senso, però in realtà mancano o comunque sono lacunose.
Sì,
ecco.
Chiaro che anche secondo me questo è l'aspetto più problematico, nel senso che io ho fatto il ribelle e ogni turno dovevo far combinare 3 diversi mazzi di carte con quello che stava succedendo sul tabellone, che cambia radicalmente ogni turno perché l'imperiale arriva e ti mette dentro una marea nera che ti invade ogni turno, è veramente, veramente ansiogena come cosa.
A un certo punto girano 2 morti nere, non so se ci siamo capiti,
e tu devi continuare a negoziare questi 3 mazzi che naturalmente peschi a caso, quindi devi continuare a dire ok, questa carta combina con questa, però sul tabellone non posso fare questa mossa, allora devo fare quest'altra cosa, combinarla con questa. E i primi turni, vi giuro, mi stava colando il cervello dalle orecchie.
Sì. Cioè, infatti, secondo me una delle cose più belle è come l'interazione fra i giocatori sia veramente su 2 livelli molto diversi. Cioè, c'è il livello psicologico in cui i giocatori devono capire dove vuole andare a parare uno per poter attuare delle contromisure, immaginare cosa verrà fatto nei turni successivi dall'avversario e così via. E poi da un livello invece molto materiale, perché comunque di fatto bisogna conquistare territori, i pianeti, bisogna accaparrarsi risorse per poter portare avanti queste missioni. La cosa bella è che sicuramente c'è un progress durante il gioco piuttosto ben calibrato, nel senso che i giocatori partono entrambi con 4 eroi a disposizione e poi durante il corso del gioco hanno la possibilità di arrivare fino ad 8 personaggi che li aiutino a svolgere le missioni. Tra l'altro alcuni di questi personaggi hanno delle missioni uniche. Banda citava prima il discorso di Luke Skywalker, che se va a cercare Yoda può diventare Cavaliere Jedi. Io posso citare la missione di Boba Fett, con cui è in grado di catturare e poi di far passare al lato oscuro della forza uno dei giocatori ribelli, uno dei personaggi ribelli. Quindi è, ragazzi, nel senso, ragazzi, è una cosa che quando la metti in campo veramente, cioè, sei lì veramente galvanizzato.
Ragazzi, che pelo, l'ammiraglio Akbar, esatto, quasi convertito al lato oscuro e salvo proprio per il rotto della
scena. Salvato da Chewbacca col Millennium Falcon. È stata una roba veramente, ecco lì, ripeto, non è un gioco che mi ha dato delle emozioni pazzesche, però certi momenti mi sono dovuto abbastanza inchinare, ecco.
Sì, è proprio il carattere più bello, secondo me, di Star Wars Rebellion è l'esperienza corale che ti dà di tutta l'ambientazione di Star Wars. Non c'è un aspetto che venga ignorato. Per dire un'altra cosa, l'Imperiale è vero che ha a disposizione delle armi fortissime, però non ce l'ha tutte subito fin dall'inizio della partita. Deve, in alcuni casi, spendere delle risorse per comprare delle carte blueprint, dei progetti, che poi, spendendo altri soldi, altre risorse, altro tempo, mette in costruzione e che effettivamente poi ti portano ad esempio a mettere il cannone della Morte Nera, il laser della Morte Nera, che di fatto ti permette di distruggere i pianeti, ma veramente in gioco, cioè tu annichilisci i pianeti che stanno sulla mappa.
Se per caso distruggi la base ribelle, fine, hai vinto.
Vittoria per KO.
L'altra cosa molto bella, che io ritengo un ottimo passo in avanti rispetto a tanti giochi simili a questo, è proprio quello che diceva Banda prima, cioè non ci sono punti vittoria che possono essere risicati fino alla fine. No, il gioco finisce con la sconfitta dei ribelli o la sconfitta dell'impero, non ci sono altre vie di fuga.
Personalmente, la cosa secondo me veramente veramente incredibile di questo gioco è la gestione degli eroi. Perché immaginate che a metà del gioco voi abbiate un pool di 8 eroi, ok? Ognuno di questi eroi può essere usato per fare delle cose diverse, ma loro ne possono fare sempre solo una alla volta. Quindi, se mandate Mon Mothma a trasformare un pianeta neutrale in uno a favore dei ribelli, lei non potrà mai più agire in quel turno per fare altre cose, per esempio per dare del filo da torcere all'imperatore o per spostare truppe da un pianeta all'altro. E questa scelta, quindi come impiegare gli eroi per diciamo counterare le mosse degli eroi avversari o spostare le vostre truppe di pianeta in pianeta o fare missioni a vostro vantaggio, è una cosa che dovete fare ogni turno per ogni eroe. E credetemi, quando voi inanellate tutta una serie di missioni con una certa strategia e spostate le truppe tutte nell'ordine corretto e tutto va come deve, anche ovviamente con qualche piccolo intoppo, sì, per carità, esatto, credetemi, gioirete tantissimo, perché vi renderete conto che questo gioco, che a vederlo sul tabellone sembra un American puro, in realtà ha una componente strategica secondo me straordinaria.
Anche perché integra una serie di meccaniche come appunto il resource management, il fatto di piazzare degli elementi, e forse ecco, Jack può
secondo
essere...
me appunto questo è il problema, ci sono tante meccaniche da far, è un po' macchinoso. Detto questo, uno dice è un gioco che va studiato prima di giocarci.
Secondo me sì,
e
sì,
se potete accettare questa cosa, allora benvenuti nel mondo di Star Wars Rebellion. Però se cercate un'esperienza diretta e un po' più casual, non è questo. Io ve lo dico tranquillamente, no. Il gioco è splendido e provo un rispetto pazzesco per chi l'ha fatto, perché ci sono decine di meccaniche, di micro meccaniche diverse che ricreano eventi e accadimenti reali del film che si incrociano fra loro in una mappa globale pazzesca. Però questo purtroppo causa anche una certa macchinosità, perché c'è una quantità di elementi da gestire veramente veramente alta.
Infatti da un livello proprio pratico le meccaniche non è assolutamente un gioco innovativo, perché sono tutte meccaniche usate e strausate. L'unica cosa un po' diversa è la linea del tempo, che è appunto quella che citavamo prima per il passare di turni, che serve appunto come discrimine un po' per le fasi del gioco
e anche l'escamotage per far vincere le ribelle, perché
sennò
a metà del gioco le forze imperiali sono talmente ovunque, talmente potenti, che il ribelle non avrebbe modo se non quello di far scadere il tempo per vincere.
Esatto, esattamente.
Ammetto candidamente che sono un po' affascinato e un po' spaventato.
Dovresti esserlo.
Dovresti esserlo.
Guarda, io che sono più invasato tra tutti di questo gioco e che l'ho fatto scoprire agli altri due, posso dire che sono d'accordo con Jack, cioè è un prodotto stupendo, ma che ha un costo, e non sto parlando di un costo solo economico.
Che comunque c'è.
Che comunque c'è.
Adesso questa era la parentesi ulteriore.
È un costo in tempo, in diciamo energie, dovete essere proprio nel mood per giocarlo, perché non è un gioco leggero.
Benissimo Mac, chiudiamo questo argomento con una nota sulla produzione e sulla componentistica, vai.
Allora, intanto parliamo di Fantasy Flight Games, quindi... già il livello della qualità del prodotto parte da uno standard molto alto. In questo caso, se posso dire il mio parere personale, la Fantasy Flight sotto alcuni aspetti si è veramente superata, perché la quantità di miniature, ricordo parliamo di 150 pezzi, per essere così numerose, per essere così piccole anche le miniature sono fatte in una maniera spettacolare, cioè ci sono T-Fighter che sono veramente i T-Fighter, gli X-Wing che sono veramente gli X-Wing, la Morte Nera, sia quella in costruzione che quella costruita, che è spettacolare, i Super Star Destroyer, cioè è una qualità eccelsa. Le carte, i disegni delle carte, la qualità, il dorso e tutto quanto sono bellissimi, sono iper tematici, non c'è niente fuori posto, e come ci aveva già dato modo di vedere con Imperial Assault e X-Wing, la Fantasy Flight si dimostra ancora una volta azienda leader per quanto riguarda il rispetto della, proprio del sapore delle intellectual property, anche molto ingombranti come sono quelle di Star Wars. Per il resto, ecco, grosso scoglio sicuramente il prezzo, perché parliamo di un centinaio di euro per la per l'edizione italiana, che ricordiamo è di Asterion, quindi comunque anche lì ottime traduzioni, ottima qualità. Nel complesso devo dire comunque che è un prodotto che per un fan di Star Wars, appassionato di board game anche un po' complessi così, è un acquisto praticamente obbligato.
Bene, salutiamo Asterion, nonché
Asmodee Italia,
ora Asmodee Italia, e se vorranno mandarci una scatola noi saremo ben lieti di fare più istruire e fare più
presenti. Ultimissima cosa che ho scoperto proprio pochi giorni fa, infatti ho subito messaggiato Banda, e è in produzione la prima espansione ispirata agli avvenimenti di Rogue One, il film uscito l'anno scorso, e che introdurrà 36 nuove miniature, nuove missioni,
nuove carte.
Che
se ne sentiva il bisogno.
Sì, probabilmente diciamo amplierà ulteriormente anche il panel di opzioni da una parte e dall'altra, e ci sarà probabilmente molto molto divertirsi.
Posso dire che sul web i fan del gioco non aspettavano altro, cioè, sì, hanno richiesto in tutti i modi un'espansione, e secondo me anche la Fantasy Flight aveva il problema di
come fare come
espandere un gioco, finché è arrivato Rogue One che gli ha servito proprio su un vassoio,
sì,
d'argento,
ecco
qua.
Diciamo che di tutti i film della trilogia eccetera, nuova, vecchia, bim bum bam, sicuramente Rogue One è quello che più si presta come feeling anche, sì, ad essere inserito in una logica di missioni, sì, e scontri come quelli che proposti da Rebellion.
Esattamente, se volete un'esperienza di gioco vicina a quella di quel film in quel momento, Rebellion
è
il
vostro
gioco.
Per voi, sì.
Passerei oltre invece con Mac, che oggi ci presenta un bel giocone, tema Star Wars, quindi oggi facciamo Dungeons and Dragons, Star Wars. Ok, Mac, a te la parola con Star Wars Legion. Che cos'è, come si distingue da altri prodotti, perché io sto facendo fatica a distinguere i vari Star Wars, quindi inquadramelo bene e
posso fargli un paragone con la GV?
Sì, dai.
Allora,
vai. Aspetta, sigla, è il momento della proporzione di Banda.
Allora, non so se esiste Warhammer Fantasy Battle, sì, della Games Workshop sta a Rune Wars, della Fantasy Flight, come Warhammer 40.000 della Games Workshop sta a Legion.
Boom!
Esatto, diciamo che sono piuttosto d'accordo con quello che ha detto Banda. Star Wars Legion è difatti il wargame di miniature ambientato nel mondo di Star Wars, inventato, creato dalla Fantasy Flight Games. Avevamo parlato parecchie ormai puntate fa proprio di Rune Wars,
sì,
ambientato,
sì,
nei rami di Terrinot.
L'estate scorsa.
Esatto, sì, che è l'ambientazione proprietaria della Fantasy Flight. L'altro grande IP, che l'intellectual property, che può sfruttare la Fantasy Flight dalla parte della fantascienza è quella di Star Wars.
Hai detto niente, insomma.
Che ormai custodisce da anni. Sì. Abbiamo visto in passato il citatissimo Imperial Assault, che abbiamo anche noi giocato fino allo sfinimento. L'ottimo Star Wars Rebellion.
Ottimo.
A parte per Jack è ottimo.
Esatto.
Però ci sta, ognuno i suoi gusti.
In Imperial Assault noi giocavamo sostanzialmente un confronto che potrebbe essere richiamato da Star Wars Rogue One. Okay?
Ok?
Come idea, se dovessimo fare un paragone
banda di
cinematografico. Una banda di eroi che va a fare delle missioni pericolosissime nel cuore dell'impero o dei punti caldi, insomma, della galassia Star Wars. In Rebellion invece il conflitto si sposta su scala planetaria, perché lì in Rebellion abbiamo la caccia dell'impero alla base nascosta dei ribelli su uno dei possibili 32, se non sbaglio,
sì, pianeti
della mappa stellare
del quadrante
di Star Wars.
Sì, poi aggiungerei Armada, che era flotte galattiche.
Abbiamo, esatto, armada, flotte galattiche. Dall'altra parte X-Wing, che invece è quello di dogfighting estremo fra piccoli gruppi di navi. E alla fine è arrivato anche questo Star Wars Legion, che in realtà il pubblico chiedeva da tempo, cioè si auspicava da tempo che potessero arrivare a questo, e alla fine la Fantasy Flight li ha accontentati, perché in Star Wars Legion voi metterete in campo degli scontri fra eserciti di imperiali contro ribelli.
Ok,
principalmente fanteria, ma avremo anche dei modelli particolari che sono i veicoli iconici di Star Wars.
Alla fine hai gli scontri a terra, mentre in X-Wing Armada hai su scala stellare qui hai proprio gli scontri a terra.
Esattamente, qui ci si confronta su un terreno appunto imperiali contro ribelli, quindi un gioco per due giocatori, e ciascuno con in campo le sue forze. Dunque, premetto che il gioco, fra l'altro, se non sbaglio, esce proprio oggi, giovedì, uh-huh, quando pubblichiamo la puntata, e quindi è freschissimo
in italiano
di pubblicazione. Per Asmodee esce.
Perfetto, quindi proprio oggi. Presumiamo ci saranno diversi tavoli a Modena.
Assolutamente. Io e Banda abbiamo avuto la fortuna di poter provare la versione startup, che sostanzialmente è la versione base, però con uno scenario semplificato, al Tempus Fugit di Padova.
Ringraziamo i ragazzi del Tempus, Andrea e Bob, grazie mille.
Ci hanno
spiegato
molto bene le regole, ci hanno dato anche un insight su quelle che sono le regole avanzate, perché lo specifico subito: io e Banda abbiamo fatto 3 partite, ma giocando con il setup della demo, ok? Quella che viene fatta in tutti i negozi che supportano la scena della
Fantasy Flight. E che sarà quella di Modena.
Che sostanzialmente sarà quella che trovate a Modena. Quindi truppe base, cose abbastanza ridotte all'osso.
La curiosità però mi porta a chiedere: cosa usavate, ragazzi?
Beh, ho lasciato a lui l'impero.
Beh, chiaro, Mac impero.
Io ho usato i ribelli. Poi ci siamo anche invertiti. Quindi ho usato l'impero e lui i ribelli.
Esatto, io ho fatto 2 partite con l'impero e una con i ribelli, sostanzialmente. E allora, devo dire che l'impatto col gioco è molto buono fin da subito, perché le miniature sono di una qualità decisamente, sono uno step avanti rispetto a quelle anche di Imperial Assault, che fino adesso erano quelle un pochino più belle, ecco, di
e quelle di
Star
Run Wars.
E siamo su quel livello lì, devo
perché
dire che
questo qua è bello. Questo qua è il fratello Star Wars,
sì,
di Rune Wars.
Però diciamo di sì, è un po' diverso però nel concetto, perché mentre in Rune Wars avevamo dei reggimenti, uh-huh, cioè c'è comunque il concetto di miniature che stanno una di fianco all'altra, è importante i rank che hanno le tue truppe, cioè se ci sono 2 o 3 file rispetto a una e così via, cambiano alcune cose, cambiano gli attacchi che puoi fare, i bonus, eccetera. Qui invece il gioco è un po' più skirmish, cioè le miniature possono andare in formazione più libera, ecco.
Okay.
E il sistema, tra l'altro, con cui è gestita questa cosa è molto bella, perché ogni squadra ha il suo comandante, e l'importante è muovere correttamente il comandante, perché poi le miniature che fanno parte
non
della
c'è tabellone
squadra, non c'è solo il campo di gioco con gli elementi scenici, proprio come Warhammer Fantasy Battle, ma non c'è un playmat,
non ci sono griglie,
con griglie, robe del genere, esagoni, no, è tutto libero su mappa. Infatti ci sono dei misuratori di 3 lunghezze differenti per guidare proprio i personaggi
all'X-Wing.
Come se fosse X-Wing, esatto, solo che questi sono mobili, anche sono molto interessanti.
Ecco, apro una micro parentesi: l'estetica delle miniature, perché magari la domanda che avevi fatto era, verteva anche su quello, voglio dire,
sì, nel senso che volevo capire a livello materico se eravamo sullo stesso livello.
Gli scultori di Rune Wars non hanno canoni a cui rifarsi, quindi sono liberi di creare le miniature più pazzesche che vogliono. Qui è tutto un design molto più minimale, molto più streamlined, perché si rifà al canone di Star Wars. Quindi non dovete immaginare miniature esorbitanti con barbigli, tentacoli, robe assurde. Cioè, sono i soldati di Star Wars e i ribelli di Star Wars. Quindi sostanzialmente sono super plain. Anche Darth Vader è mega figo, ma è figo
è perché
è lui. Quindi esatto, non immaginatevi miniature alla Cool Mini or Not che fanno,
esatto,
robe,
no, anche perché dopo aver visto Rising Sun
anche, ha tutto un sapore vintage, cioè ci sono anche quei mezzi tipo gli
anni
speeder,
50,
gli AT-AT, gli AT-ST, che hanno quel sapore lì retro, insomma, ecco.
Esatto, e questo però contribuisce sicuramente a un'immediata riconoscibilità delle truppe. Infatti questa è una cosa molto importante che abbiamo apprezzato sia io che Banda, cioè quando ci siamo seduti al tavolo noi avevamo subito chiaro immediatamente la truppa, che cos'era, che cosa faceva, e potevamo già immaginare quali sarebbero stati i punti di forza e i punti di debolezza. E dunque, nella scatola base, quella che potrete comprare nei negozi a partire da oggi, appunto, per gli imperiali abbiamo ovviamente le squadre di Stormtrooper, Darth Vader, che è il nostro generale, diciamo così, e poi gli speeder Z-74, che sono le moto volanti che ci sono su Endor.
Che sono terribili, ragazzi, sono fortissimi.
Jack, come me, ha giocato sulla PS4 a un certo titolo.
Esattamente.
E sono le moto inguidabili.
Le moto inguidabili di Battlefront.
Quelle che, se non ci sei sopra, ti ammazzano. E se le guidi tu, ti ammazzi.
Infatti, nel gioco sono fortissime perché loro di base vanno sempre velocissimo e di base riducono i danni di uno, in quanto sono talmente veloci che la gente fa fatica a colpirle. Però non si possono mai fermare.
Esatto,
quindi quando viene il tuo turno e tu li attivi, loro di base si muovono, non si possono mai fermare. Che sembra una cavolata, ma in realtà dopo, quando ti trovi, non è facile importante da gestire.
Dalla parte dei ribelli invece abbiamo ovviamente le truppe ribelli, Luke Skywalker, che fa la parte del generale, e gli AT-RT, che sono delle versioni più piccole degli AT-ST, i famosi camminatori a due gambe che si vedono nel Ritorno dello Jedi anche, che sono però dalla parte dei ribelli, sono molto più piccoli, meno corazzati e vengono
delle cabine del telefono con le gambe.
Più o meno.
Va
sì,
bene, dai,
mettiamola così.
Capito,
ok. Questa è il setup base. Ovviamente noi abbiamo giocato appunto con le regole base del tutorial e comunque già così il gioco si presenta molto affascinante, cioè hai tante truppe da muovere, ciascuna poi ha le sue peculiarità, e però è tutto estremamente semplice. C'è una carta che spiega molto bene che cosa fa e che cosa non fa quella truppa,
chiara a livello iconografico di testo,
iconografia molto,
molto chiara,
semplice,
sì.
Molto più semplice di Rune Wars, dove invece la quantità di icone da interpretare, capire e
mettere insieme, immagino,
era tanto più complessa. Infatti ricordo che quando lo provammo, sulle prime rimanemmo
già giocammo la versione ultra edulcorata e già non capivamo niente, cioè era un gioco molto molto più strutturato,
quindi
complesso.
Entry level più basso per Legion
sicuramente,
ma divertimento
per me è stato molto maggiore. Innanzitutto
dopo ti chiedo anche a te.
Ci sono alcune genialità proprio di game design che io ho apprezzato molto. Ad esempio il fatto che i dadi sono semplicissimi, sono di due tipi: dadi da 6 per la difesa e dadi da 8 per l'attacco. Ciascuna di queste due tipologie di dadi può essere di tre colori differenti, ossia bianchi, rossi e neri, di potenza crescente. Quindi, per fare un esempio, in corpo a corpo Darth Vader tira 6 dadi neri, che sono quelli con i risultati più forti
quello
in
che
assoluto.
Tocca,
quello che tocca
esplode.
Distrugge. La cosa bella è che su questi dadi ci sono presenti delle, ovviamente dadi customizzati, sono presenti delle icone che, a seconda della truppa utilizzata, possono o non possono attivare alcuni effetti.
Le classiche icone jolly.
Ok, le icone jolly, esatto, che ad esempio nel caso di Darth Vader gli permettono di fare dei colpi perforanti con la spada laser, di deflettere i colpi che gli arrivano addosso dai nemici.
Per darvi
un'idea. Veramente tanta roba, ma è molto semplice. È bello proprio perché a colpo d'occhio tu capisci immediatamente quale può essere la tattica più efficace da utilizzare con quella o quell'altra squadra.
Ok, cioè, per darvi un'idea, i truppiani base imperiali e
ribelli,
a parte che abbiamo scherzato un'ora con Andrea col fatto che l'aria, gli imperiali saturavano l'aria di blaster, di colpi di laser, e nessuno moriva.
Ma è proprio come vero, cioè al di là dei tiri sfigati al dado, gli Stormtrooper sono proprio più scarsi.
Infatti,
a sparare.
Questo jolly per i ribelli li fa colpire di più, mentre per gli imperiali li fa difendere di più.
Okay.
Quindi in proporzione i ribelli fanno più morti, mentre gli imperiali sono più duri a morire, ecco,
okay,
a livello proprio basilare.
Poi, per quanto riguarda lo svolgimento del gioco, ritorna l'attivazione alternata che avevamo già visto in Rumors.
Ormai è lo standard, fuori dal mondo GV è lo standard.
Scusa,
esatto.
Specifichiamo. Alternata vuol dire muovo una miniatura.
Muovo una truppa o una miniatura e il mio avversario muove una truppa o una miniatura a sua volta. Inoltre qui abbiamo anche delle carte che servono per decidere che numero di truppe muovere e con che iniziativa sostanzialmente. Quindi solitamente se vuoi muovere più truppe agirai più tardi. Se ne muovi pochi, invece agirai prima, ma ne muoverai meno.
E la carta è spesa una volta che è giocata?
Esatto, sì, la carta è spesa, sono le carte comando, la carta è spesa e ce n'è solo una al netto di poteri speciali, solo una che poi ti ritorna in mano, che ti permette di muovere, mi pare, quella standard per tutti.
Ce n'è una sola che tu puoi giocare all'infinito.
Esatto.
Ma tutte quelle invece, più preziose, quelle più strategiche, sono una per partita e poi... Ciao.
Poi noi abbiamo giocato con 4 di queste carte, poi nella versione completa del gioco saranno 7 più altri comandi speciali che sono appunto attivati da situazioni particolari, però di base il concetto è questo. E questo è molto bello perché dà una profondità tattica molto alta con in realtà un sistema molto semplice.
Quindi c'è un buon equilibrio fra il controllo e la varietà, perché a volte in questi giochi qua, se hai troppo controllo è tutto scriptato.
Esatto.
Se hai troppa varietà è un casino.
È un casino perché non capisci più. Perdi. Tra l'altro loro alla Fantasy Flight hanno inserito questa bella idea che è: se ad esempio io ho 4 truppe e ne muovo solo 2, posso decidere di bypassare durante il mio turno l'attivazione di una truppa che avevo scelto e di pescare a caso l'attivazione di un'altra delle truppe che ho ancora in gioco. Tipo per
una sorta di wild card.
Come una wild card, esatto. E ci sono dei token che individuano le varie squadre, tu ne prendi una a caso di quelle che non hai scelto e attivi quella squadra, però sei obbligato a farlo, quindi ti puoi giocare un po' il tutto per tutto. Ad esempio a me è capitato una volta che avevo bisogno di, mi sono reso conto che dopo una mossa di banda dovevo muovere assolutamente Darth Vener e l'ho provato a pescare e mi è andata bene e ho potuto muovere lui. Tutto questo poi è completato da un sistema di carte aggiuntive, equipaggiamenti, poteri eccetera, che possono essere applicati alle truppe e possono essere ad esempio il lanciamissili per i ribelli oppure un mitragliatore Gatling da mettere su la TRT, e sono tutti equipaggiamenti che vengono comperati con i punti esercito, che comunque costituiscono sostanzialmente la base della costruzione della propria armata.
E qui non è come in Warhammer Fantasy in cui tu ti fai il listone a caso e in piccolo in fondo alla lista scrivi stendardo che mi dà questo bonus oppure spada demoniaca dell'oltremondo,
non invochi regole oscure.
Okay, no, esatto. Perché qui tutto quello che hai ce l'hai in gioco, tu hai le tue 4 carte che fanno l'esercito e ogni carta ha scritto sopra il punteggio, quindi non puoi sbagliare, non puoi truccare, cioè la tua lista è fatta con le carte di gioco. Inoltre quando tu dai delle carte equipaggiamento alle tue unità, prendi le carte equipaggiamento e gliele metti sopra, e ogni carta equipaggiamento ha il suo costo e il suo effetto. Quindi tu guardi il tuo avversario e dici: scusa, ma il tuo eroe è quella carta lì, posso vederla? La guardi.
Tutto chiaro.
Tutto sì, chiaro. Tagli, non esatto. Ci sono, tipo che uno fa, no ma vedi qui in piccolo avevo scritto che...
Beh, che era...
Il mitico macro cannon surino qui di Peppo.
Ho stenografato
queste... No, non ci sono queste robe.
Domanda, chi vince? Cioè... si fa a chi rimane in piedi obiettivi.
Esatto, e qua mi dai l'assist per introdurre il discorso del il setup dello scenario, che è molto interessante perché viene utilizzato un sistema di pesca di carte dove tu scegli prima di tutto il tipo di schieramento, cioè la zona entro cui i due eserciti possono schierare. Dopodiché
che è di base molto stretta, devo
molto
dire.
Stretta, sì.
È fatta apposta.
Dopodiché peschi la carta obiettivo e poni i segnalini sulla plancia di gioco e solitamente si tratta di conquistare un obiettivo oppure di mantenere un obiettivo mentre gli altri attaccano, abbastanza classico. Però l'altra cosa interessante cos'è? Le carte condizioni, che possono variare la tipologia di terreno, di clima e di situazione in cui si va a combattere, dando bonus o malus a determinate azioni. E sostanzialmente lo scenario che abbiamo giocato noi prevedeva un obiettivo al centro del tavolo, bisognava essere entro il counter da 1, di movimento 1.
In pratica a tot centimetri dall'obiettivo
da lui, in centro. Con il maggior numero di truppe possibile, perché si andava alla conta sostanzialmente dei punti ferita disponibili. Okay. delle truppe. E nel complesso devo dire che l'esperienza di gioco è stata entusiasmante, anche se appunto abbiamo fatto una versione più minimal, non abbiamo applicato le regole ad esempio sul fuoco di soppressione, sul morale, che sono però delle regole abbastanza importanti perché possono permettere ad esempio di far paura e di far scappare truppe piuttosto grosse. Non abbiamo usato le regole avanzate sui veicoli, e che però già giocato così
è... Ma noi volevamo proprio giocare base
per provare l'esperienza che può giocare uno dei nostri ascoltatori quando andrà a Modena.
Certo. Alla fine, quando tu vuoi edificare un edificio di gioco, cioè sono le basi che contano. Certo, se tu hai delle buone basi, tutto quello che verrà dopo sarà...
Sono moduli, tutto in più.
Sì, tutto, tutto in più, ma la base di gioco secondo noi è molto valida.
Sì.
E la cosa che mi ha fatto più strippare, ragazzi, è che quando mi sono seduto al tavolo non ho visto un qualcosa in potenza così forte, ma poi a un certo punto ho mosso Luke Skywalker. Ho mosso Luke Skywalker, mi hanno sparato da solo, l'ho mandato in mezzo al campo, le truppe di Mech mi hanno sparato con tutto e Luke Skywalker, con la meccanica di questo gioco, devia i colpi con la spada laser, perché ogni volta che lui con un dado si difende, oltre a difendersi, spara indietro i colpi, quindi quelli che mi sparavano morivano mentre io in mezzo al campo di battaglia guadavo con la spada laser. Stessa cosa Darth Vader, ovviamente, sì, però Darth Vader è mega lento perché ha l'armatura che lo rallenta tantissimo, però è inesorabile, mentre Luke è molto più performante fisicamente, però magari paga lo scotto di essere un giovane Jedi rispetto al padre, spoiler, magari in un altro senso. Ma una volta che ho mosso Luke Skywalker e mi sono reso conto di com'era fatta questa dinamica a doppia azione, in cui lui si muoveva, poteva aspettare per raccimolare difesa oppure si muoveva, altri si muovono e mirano, eccetera eccetera, devo dire che proprio a livello anche tematico di Star Wars il prodotto riesce perfettamente a catturare l'atmosfera tipica di uno scontro su piccola scala, uno scontro skirmish insomma, in quell'universo lì. Devo dire che hanno fatto veramente un bel lavoro, e poi il fatto che sia davvero composto di pochissime regole per un gioco di questo genere, secondo me lo premierà, e la mia predizione è che avrà mille volte di più il successo che Rune Wars, che è molto più complicato per un pubblico specialistico. Ecco, l'unica cosa che ho da dire è che in realtà è la cosa che non mi piaceva di Warhammer 40.000, è che bisogna vedere ad alti livelli quanto è fondamentale il fatto di barricarsi dietro a degli scenari e spararsi tutto il tempo, perché questa è la parte che un po' mi fa storcere
però
il naso.
Però il giudizio è sospeso perché bisognerebbe applicare tutte
vedremo
le
nella turnalistica, vedremo come andranno le partite dei grandi campioni di questo gioco, perché voglio vedere proprio come loro gestiranno il fatto del corpo a corpo e il fatto dello spararsi, perché tipicamente quando tu hai armi da fuoco che sparano così distante corri dietro una barricata e stai fermo tutta la partita a spararti e ti metti in mano ai dadi. Questa è una cosa che secondo me in un gioco moderno del genere di oggi non può reiterarsi, perché sì, vuol dire proprio fare un passo indietro.
Io ho avuto la sensazione che tutte le regole aggiuntive, diciamo, del gioco completo in realtà scongiureranno questo pericolo, anche perché ci sono già stati annunciati ad esempio due pack, sono già disponibili in realtà due pack di espansione, dove per gli imperiali abbiamo la TST, appunto i famosi camminatori, e per i ribelli abbiamo l'air speeder, che è la navetta che usano su Hoth, quella in mezzo alla neve, no? Quella a forma di manta. E sono due pezzi di artiglieria molto grossa che scongiurano un po' il problema di stiamo indietro e ci barichiamo, perché devo dire che i veicoli qua sono piuttosto importanti, cioè coprono un ruolo strategico e tattico più alto rispetto ad altri giochi dello stesso tipo.
Okay.
Nel complesso comunque l'esperienza è molto buona, ci siamo ripromessi di ritornare a fare delle partite con il setup completo, quindi con tutte le regole, e per la prima volta dopo tanti anni mi è rimasta la voglia di giocare il prima possibile a quello che è un wargame che io mi ero stufato ai tempi della sesta edizione di Warhammer Fantasy e della corrispettiva di 40.000, perché ormai pensavo mi avesse dato tutto. Questa nuova idea della Fantasy Flight, questo nuovo sistema molto liscio e molto scorrevole di gioco, anche per un neofita totale è un ottimo gioco entry level, è un ottimo sistema per cominciare ad appassionarsi a questo tipo di intrattenimento.
Perfetto, grazie Mac, questo è tutto per Star Wars Legion. Anche qui, ragazzi, dubbi, domande, richieste,
grazie,
siamo
Mac,
qua per voi.
Bombardaci, hot
yeah. Senza dubbio. Parliamo di un vero e proprio giocone, nel senso giocone inteso
fisicamente
grande, carte, token, ancora carte, ancora token.
Coric, Nizia, lo rendo ibrido.
Esatto. Plance, plancette, plancettine, Star Wars, Fantasy Flight, Mac.
Orlo esterno, cari amici, finalmente, dopo averlo annunciato ormai qualche mese fa, riesco a portarlo in trasmissione dopo averlo testato su vari,
su vari fronti. E sì, come anticipato da Jack, è sicuramente un gioco che fa della sua componentistica uno dei punti di forza. E vabbè, come diceva Banda, Cory Konietzka, l'autore, non credo abbia bisogno di grandi presentazioni. Comunque è un personaggio che con l'IP di Star Wars ci ha già avuto a che fare abbondantemente, coautore di Imperial Assault, autore di Star Wars, di quella perla assoluta che è Star Wars Rebellion, anche di quella perla un po' meno assoluta che è Star Wars Destiny, ma comunque si presenta sempre per la Fantasy Flight. L'anno scorso ha fatto uscire Star Wars Orlo Esterno. Dunque, il titolo prevede da 1 a 4 giocatori che interpretano le canaglie più famose della galassia di Star Wars, e per più famose intendo proprio Han Solo, Boba Fett,
Jane Erso
e anche una serie di personaggi minori che però gli appassionati che hanno seguito ad esempio Star Wars Rebels o Clone Wars ritroveranno con piacere in questo titolo. L'Orlo Esterno che cos'è, per chi non fosse avvezzo al mondo di Star Wars? È quel sistema di pianeti che sta proprio al margine della galassia di Guerre Stellari, e solitamente è il luogo dove si riuniscono tutti i tagliagole, gli smuggler, i vari personaggi più borderline appunto del grande impero di Star Wars.
Ti interrompo un attimo perché, allora, premesso che io non ho giocato mai all'esterno, ma sto vedendo delle foto con delle carte che hanno delle enciclopedie scritte sopra.
Sì, è la parte narrativa del titolo che è anche forse una delle più interessanti, che poi andrò a spiegarvi. E,
tra l'altro, sono grandi come carte da tarocco.
Sono carte normali. Allora, sì, diciamo subito che il titolo Star Wars all'esterno è parecchio ricco, è molto ricco di carte, di token e di quant'altro, un po' in un classico, diciamo, per la Fantasy Flight, che ha comunque materiali di estrema qualità, tra l'altro.
Sì, ma proprio lo vedi che è fatto, sono... loro hanno proprio quell'impostazione.
Sì, è proprio un classico
giochi,
titolo Fantasy Flight.
Sono fatti in quel modo.
E devo dire che in questo senso l'edizione italiana curata da Asmodee è veramente eccellente, anche e soprattutto dal punto di vista di traduzione e di localizzazione, perché mantiene perfettamente il flavor proprio delle descrizioni e di quello che avviene nel gioco. Comunque, cosa succede in Star Wars all'esterno? Voi avrete il vostro personaggio e soprattutto sarete al comando di una navicella spaziale, di un'astronave. Partirete con una scelta tra due astronavi molto basiche, una un po' più veloce e una un po' più armata, e con queste partirete alla volta dei vari pianeti che compongono il piano di gioco. Tra l'altro un piano di gioco molto particolare, perché è sostanzialmente un semicerchio.
Sì, veramente è un orlo.
Esatto, è proprio l'orlo esterno componibile, quindi vuol dire che l'ordine dei pianeti può cambiare di partita in partita. E partirete appunto con la vostra astronave verso nuove rotte per completare una serie di lavori del più svariato tipo. Possono essere appunto il contrabbando di merci pregiate, la ricerca di una taglia, la caccia ad un personaggio iconico del mondo di Star Wars per prenderne la taglia, e in generale tutte queste operazioni vengono fatte per cercare di essere il primo a raggiungere il massimo della fama della galassia e risultare così il vincitore. È un rush,
un top di quest,
esatto,
si questa come le bestie,
si questa come le bestie, e si fa un rush per i punti fama,
un pick up and delivery di proporzioni bibliche.
Per questo, esatto, viene sfruttato un semplice sistema di pick up and delivery, e che vi vede appunto la cosa che è la cosa anche più bella del gioco, viaggiare da una parte all'altra di questo orlo esterno, incontrando i personaggi più assurdi che possiate immaginare. Dell'orlo esterno fanno parte pianeti iconici della saga di Star Wars, come Tatooine, Nalhatta, Mon Calamari. Quindi, per gli appassionati della saga di Lucas, vi assicuro che è veramente una gioia poter interagire con queste realtà. Se a questo uniamo il fatto che ci sono tutta una serie di avventure che voi proprio andate a svolgere in alcuni di questi pianeti, tipo avrete modo di fare la famosa Kessel Run, di cui la rotta di Kessel di cui Han Solo parla più volte nei film, e vi rendete conto che tutto il sistema di gioco, che in realtà dopo i primi 2-3 turni potete svolgere veramente con una certa semplicità, è rivolto a regalare un'esperienza molto immersiva in quello che è la vita di un contrabbandiere nel mondo di Star Wars, ed è questo probabilmente il valore aggiunto più bello del titolo. Io mi ero avvicinato a Orlo Esterno perché vabbè, sono un grande amante di Star Wars, ovviamente,
perché volevi fare Boba Fett, dai,
e perché volevo fare Boba Fett, chiaramente sì. E poi mi sono accorto che il gioco, oltre a una, come dire, una bella messa sul tavolo delle meccaniche, ha anche un apporto narrativo tutt'altro che indifferente, perché voi vi troverete durante la fase del mercato, che è quella più importante, diciamo quella centrale del gioco, dove voi andrete a recuperare i lavori, le taglie sulle persone, ma andrete anche a potenziare la vostra nave, potrete comprare modelli di nave molto più fighi, potrete comprare tipo il Millennium Falcon, la Slave One, tutte con le loro caratteristiche speciali e, cosa secondo me geniale, una achievement da ottenere per sbloccarne la versione potenziata, e andrete quindi a costruirvi proprio la vostra nave secondo quello che è il vostro stile di gioco. Ad esempio, Boba Fett è chiaramente un personaggio molto indicato per andare a cacciare le taglie, quindi ha tutta una serie di poteri e di abilità che gli permettono di individuare più facilmente i propri obiettivi. Chiaramente questo vuol dire che magari sacrificherà qualcosa in termini di velocità o di capienza di carico della propria nave, perché la plancia della nave vi permette di installare, diciamo, di possedere quindi delle carte diverse per ogni tipologia di carta disponibile, quindi un tot di equipaggiamenti, un tot di carichi da poter portare, e ciascuna astronave è diversa, quindi dovete scegliere quella più adatta al vostro stile di gioco. La risoluzione delle controversie, quindi i combattimenti che per forza avvengono, la risoluzione soprattutto delle missioni che vi vengono affidate durante il gioco avviene attraverso il tiro di dadi da 8, e voi potete però mitigare la sfiga o la fortuna dei dadi cercando di ottenere delle abilità speciali che solitamente vi vengono conferite dai membri del vostro equipaggio, che vi permettono di contare più o meno successi durante il tiro del dado. E un'altra cosa molto interessante del titolo è il fatto che nella galassia dell'Orlo Esterno, ci siano quattro potenze che dominano, diciamo, quattro fazioni con cui potete avere più o meno reputazione positiva, neutrale o negativa. Si tratta della famiglia degli Hutt, quindi Jabba the Hutt ne è uno dei più famosi esponenti, il sindacato, che è questa congrega praticamente di gang criminali, pensate a una specie di mafia galattica se volete, l'impero ovviamente e la ribellione. La cosa interessante è perché sulla plancia, oltre a voi, si muoveranno dei token comandati dal gioco, che fanno capo proprio a una di queste quattro fazioni, e a seconda della vostra reputazione con esse, voi potrete, quando le incontrate, andare via lisci, oppure sarete obbligati a fermarvi e incontrarle. Molto spesso la cosa si risolve in uno scontro a fuoco. Alcune missioni, ad esempio, vi chiederanno di distruggere una particolare navicella di una particolare fazione. Viceversa, certe abilità vi permetteranno di spostare quelle di alcune fazioni, quindi di mandarle tipo in mezzo ai piedi degli altri giocatori. E quindi il titolo è molto variegato, cioè avete sempre un sacco di opzioni ogni turno, e questo forse è la cosa più bella, ma può essere anche un po' il problema nel momento in cui ci sia al tavolo un giocatore che ha un po' paralisi d'analisi, quindi che tergiversi un po' troppo nel decidere ogni turno cosa fare e cosa non fare. Però vi assicuro, ragazzi, che dopo la prima partita vi intagliate, capite subito, a seconda del personaggio che ottenete all'inizio, quali sono le strategie da perseguire, e da lì in poi è veramente una corsa, una castle run verso i punti vittoria. E la parte che vi dicevo prima, più narrativa, invece sta, insomma, nel più che altro nelle missioni che vi capitano durante gli incontri sui pianeti, che contengono delle vere e proprie missioni a step che dovrete completare se volete ottenere delle grosse ricompense. Tipicamente sono crediti, che sono la valuta con cui fate tutto nel gioco, e soprattutto i famosi punti fama che vi permettono di vincere. Dunque, cosa posso dire, ragazzi? Ho potuto provare il titolo quasi con tutti i player count. Mi manca solo il gioco a 4, che però secondo me rischia di diventare veramente troppo lungo. In 3, probabilmente è player count migliore a livello di interazione anche. In 2 è molto piacevole, ma forse un po' largo. Viceversa, il gioco in solo, ragazzi, sono rimasto stupito dalla qualità dell'esperienza in solo. Preciso. Con il gioco in solo c'è un mazzetto di carte che è definite di AI, quindi intelligenza artificiale, che comanda le azioni del vostro avversario. È un mazzo standard che va bene per tutti. La comunità di BGG, come spesso fa in questi casi, si è data molto da fare perché ha creato una serie di mazzetti dedicati a ciascuno dei personaggi che possono essere i vostri avversari. Quindi queste carte custom sono molto tematizzate. Ad esempio, se avete Han Solo come vostro personaggio giocante e vi trovate contro Boba Fett ovviamente ha tutta una serie di azioni che mirano soprattutto alla raccolta delle taglie, quindi vi sottrae quelli che potrebbero essere i vostri compagni di viaggio, gente che può venire a far parte del vostro equipaggio e vi aiuta nel compiere le missioni, e quindi la sfida che è offerta da questi mazzetti custom è veramente notevole. Io vi consiglio caldamente, anche se purtroppo sono tutti in inglese, di andarveli a recuperare su BGG, perché l'esperienza di gioco in solo veramente si alza di un paio di tacche e vi rende ogni partita veramente tanto diversa l'una dall'altra. Il titolo si risolve in 2 giocatori, si gioca tranquillamente tra l'ora e mezza e le 2 ore, in 3 è un po' più lunghetto, soprattutto se siete alle prime armi, ma nel complesso il tempo scorre via veramente piacevole, e soprattutto c'è una polarizzazione fortissima negli ultimi round, quando si è intorno all'8, al 9, si arriva a 10 punti vittoria, che possono essere alzati a 12 per un'esperienza di gioco un po' più lunga, oppure abbassati a 8 per un match un pochino più asciutto. E vi assicuro che nelle ultime fasi di gioco diventa tutto veramente concitato, l'interazione aumenta parecchio, cosa che invece nelle prime fasi latita un pochino di più secondo me, ma nel complesso la cosa bella, cioè l'esperienza di essere un contrabbandiere nell'universo di Star Wars o un cacciatore di taglie a seconda, è rispettata dall'inizio alla fine. Io sono rimasto sorpreso dall'immersività e per certi versi dalla qualità che le meccaniche hanno per fornire supporto all'ambientazione importante che il gioco porta sulle spalle. È un titolo su cui avevo aspettative medie e che invece sono state molto superate, e che nonostante non abbia un prezzo proprio abbordabilissimo, perché stiamo intorno ai 60-70 euro se non ricordo male, può regalare veramente moltissime soddisfazioni. Inutile dire che per i fan di Star Wars è praticamente un must have, ma come sarebbe un must have Rebellion dall'altra parte, insomma. Offre un'esperienza di gioco sicuramente più easy, molto più scialla rispetto appunto a Rebellion, ma nel contempo offre un grado di sfida molto interessante e soprattutto molto molto variegato, perché a seconda del personaggio che voi sceglierete le vostre strategie e il vostro atteggiamento verso il titolo cambieranno veramente parecchio.
Guarda, volevi dire
io qualcosa? Esatto, dei ragazzi del Dunwich ho potuto giocare solo con Banda.
Tra l'altro Banda è imbattuto, cioè lui Banda con Boba Fett, Robin, io con Jean Erso.
Che è la più rotta di tutte.
La tipa di Rogue One, imbattuto, scusate.
La protagonista di Rogue One.
Io il personaggio versatile e positivo, lui col cacciatore di taglie più bastardo della galassia, sconfittona. Comunque, allora... Per me questo gioco è luci e ombre, nel senso, meccanicamente ineccepibile, cioè questo gioco non posso dirgli niente, meccanicamente
funziona. Gira
molto meglio anche di come pensassi. Mi ha colpito particolarmente perché in realtà è identico a Xia, però in versione Redux. Cioè okay. Xia è un gigantesco pick up and delivery, iperrandomico, eccetera, certo. Qui hanno ridotto l'alea drasticamente, anche se i dadi ci sono ancora. Invece di avere 8.000 tile hai un unico orlo esterno, e invece di avere 8.000 cose ne hai pochissime, però diciamo è stata fatta un'ottima sintesi di quello che è Xia. Avete anche le forze neutrali avverse che in Xia sono, per esempio il poliziotto, il bandito, che si muovono mossi dal vostro avversario per tapparvi praticamente i collegamenti e costringervi a prendere vie più lunghe che in realtà vi fanno perdere turni, quindi in realtà tutte le scelte fatte dall'autore sono estremamente efficaci all'interno di quel titolo lì. Però c'è una cosa da dire. Allora, bello tutto, ma personalmente io ho fatto 3-4 partite a questo titolo. Dopo aver fatto 3-4 partite, sinceramente io l'ho esplorato tutto. Cioè non sento ancora oggi il bisogno di farne altre, in quanto è comunque un pick up and delivery. Cioè tu ogni partita dici, ok, ora
no,
parto
e... ho viste tutte le quest.
Ho viste tutte, fine. Vado, sì, sì, perché essendo uno XIA Redux, mentre XIA tu puoi farci 50 partite e ancora non hai visto cose, in questo gioco molto velocemente tu vedi tutta la parte narrativa. Quando ti danno le taglie dopo perde il suo effetto wow. Quando ti danno le quest perde il suo effetto meraviglia. Quindi tecnicamente diventa una ripetizione di qualcosa che hai fatto e diventa più meccanico che emotivo, in quanto tu vuoi fare quello che hai fatto in precedenza, però meglio, vuoi farlo in tempi più brevi, usando meno risorse, arrivare prima alla nave più potente, eccetera. Quindi c'è uno spostamento notevole dal lato Star Wars, IP, emotivo e tutto, a proprio, ok, devo fare questo rush, perché ricordo, è un rush
alla fine.
Cioè, i rush non lasciano, cioè sono ancora più cattivi di
a volte dell'interazione diretta,
esatto, forse,
certo.
Quindi tu, cioè ci sono state partite con Mac in cui a un certo punto lui era in vantaggio, io ho tenuto e proprio ho fatto una tale quantità di punti in un round solo che praticamente sono arrivato alla fine prima di lui e lui non se l'aspettava. Cioè tu puoi anche addirittura accumulare e mollare un unico grande colpo che ti porta praticamente alla vittoria. Quindi dico, secondo me maggiore il numero di partite, minore è l'effetto che esercita sui giocatori, almeno per quanto mi riguarda. È un gioco che per brillare necessita di carburante, quindi di espansione. Cioè, infatti, servono espansioni. E un'altra cosa importante è assolutamente, come in Marco Polo ai tornei, l'asta per
i personaggi,
certo. Perché i personaggi non sono chiaramente equilibrati. Cioè Jayne Erso, adesso ho riso perché non mi ha mai abbandonato, ho sempre vinto. Però personalmente io ritengo che sia veramente troppo forte.
È fortissima.
Sì, che a leggere nelle abilità tu dici boba, invece è fortissima, perché le abilità degli altri sono situazionali.
Sì, invece lei
e sono iperrotte in quel contesto, mentre tu fai una roba meglio degli altri ogni turno.
È il classico, è il classico problema,
esatto,
dei poteri speciali.
Esatto. Comunque, quindi devi pagarla in punti vittoria, c'è poco da fare. Non
esatto. Riguardo al discorso delle espansioni, voci di corridoio vorrebbero che ci sia in ballo un'espansione appunto per Orlo Esterno, che a quanto pare verrà annunciata dopo il varo della nuova serie di The Mandalorian,
sì, sì,
a fine ottobre.
Beh,
quindi si presume che probabilmente ci sarà qualche personaggio ripreso anche dalla serie, però concordo con Banda, nel senso, infatti non a caso secondo me il discorso dei mazzetti personalizzati per ogni, perché personalizzano la IA di ogni avversario, è stato fatto secondo me anche un po' sull'onda di quello che dici tu, cioè alla quarta, quinta partita che fate, soprattutto con le stesse persone e magari girandovi anche un po' gli stessi personaggi, effettivamente si arriva a prediligere di più l'ottimizzazione che non l'immersione. Giocando da solo invece devo dire che il piacere della scoperta e del confrontarmi con un avversario, per quanto fosse robotico tra virgolette, è rimasto abbastanza intatto proprio grazie al lavoro fatto dai fan di BGG. Detto questo, è un titolo che sicuramente si può far grossa forza di eventuali espansioni, nuovi personaggi,
no,
nuove
sinceramente
navi,
perché
eccetera.
Voglio dire, non avrà mai la vastità di XIA,
no,
e comunque si rivolge a un pubblico completamente diverso, però hai fatto un bel gioiellino, adesso
vale la pena di curarlo,
cioè, sì, hai voluto fare tutto compatto, però adesso paghi lo scotto della longevità e devi per forza nutrirlo con personaggi extra, navi extra, eccetera. Per il resto, ripeto, il sistema è assolutamente efficiente, bello, l'IP è di prima scelta, è il meccanismo di movimento che è la roba principale, funziona da Dio, anche nelle
proporzioni. Degli incontri che li fai sia nei pianeti, sia in mezzo alla galassia. Cioè,
ci sono un sacco di equip che puoi avere, le navi, questo e quello. Però dopo un po' devi avere materiale nuovo. Tutto
assolutamente. Eccoci qua amici, sono Jack e oggi vi parlo di Unlock edizione Star Wars, l'ultimo arrivato della fortunatissima serie di Escape Room targata Asmodee Italia, che, come sapete, è io ritengo essere sostanzialmente al momento il leader di mercato, per quanto ovviamente siano molto valide anche tante alternative. Credo che Unlock rappresenti veramente la punta di eccellenza per quel che riguarda l'esperienza di escape room da tavolo. L'ho detto mille volte, l'app dedicata a ogni singola avventura dà una grandissima flessibilità, una grandissima imprevedibilità all'escape room, che è quello che vogliamo ottenere, e anche perché ovviamente dopo un tot, come dire, le opzioni sono limitate, e senza l'utilizzo della piattaforma digitale ovviamente si parlerebbe di prodotti un po' più piattini, e invece qui ogni volta c'è almeno una bella sorpresa che arriva dalla peraltro gratuita app, che si integra perfettamente con il meccanismo dell'escape room stessa. App che per esempio abbiamo visto anche in 50 Clues, e che stanno, diciamo, sempre di più diventando il mezzo con il quale riuscire a rendere sempre più varia e divertente l'esperienza di escape room da tavolo. Unlock Star Wars, a differenza dei suoi cuginetti precedenti, non utilizza l'app Unlock, ma utilizza proprio l'app Unlock Star Wars, quindi probabilmente è segno che ne faranno altri se il progetto avrà successo. Si tratta di tre avventure, ambientate nei più classici scenari dedicati alla saga di Star Wars. Uno è ambientato nel pianeta Hoth, quindi pianeta gelato, un altro è ambientato in un pianeta desertico che adesso non mi ricordo, ma insomma è tutto deserto, dune e città che assomigliano appunto a roccaforti medio orientali che abbiamo visto per esempio in Rogue One, e poi l'ultima invece è all'interno di una nave imperiale. Sono tutti ambienti stranoti per i fan della serie, e io credo che è proprio ai fan della serie che questo prodotto sia destinato, e in effetti vi posso dire già che dopo aver provato tutte e tre queste escape room in una sola sessione, l'idea che mi sono fatto è, ripeto, io lo ricordo a tutti, ho giocato tutti gli Unlock tranne un'avventura in un Unlock uscito 3-4 anni fa, le ho giocate tutte. E questa edizione dedicata a Star Wars mi è sembrata di gran lunga la più facile, quindi secondo me, devo dirvi la verità, è stata un'esperienza molto piacevole per quanto riguarda l'ambientazione. Gli enigmi sono stati abbastanza automatici, quasi tutti, abbiamo avuto un paio di difficoltà nei primi due scenari, mentre il terzo l'abbiamo praticamente macinato come le bestie. Devo dirvi che per quanto siano molto ben ambientati e ci siano ovviamente, si senta molto l'ambientazione, la cosa è molto positiva, a mio avviso questa scatola è dedicata a un pubblico abbastanza giovane, oppure di neofiti del mondo escape room da tavolo. Quasi non ho riscontrato nessun enigma che avesse veramente qualcosa di davvero ostico, tutto abbastanza straightforward. C'è stata una volta dove abbiamo cercato un suggerimento, ma per superficialità nostra ci saremmo dovuti arrivare, però devo dirvi che ho notato una certa voglia da parte degli autori di accaparrarsi nuovi adepti per quanto riguarda questo genere, in un modo che è, ovviamente fa molto senso, cioè ha molto senso, scusatemi, perché si parla appunto di un IP stranoto, molto amato, e di un meccanismo che però a volte qualcuno trova un po', come dire, inquietante o non proprio, come dire, una sorta di esperienza che si vuole provare. Chi conosce poco l'escape room ne è un po' spaventato, in altre parole. Invece qui ci si mette subito a proprio agio, l'introduzione e il regolamento è molto semplice, i primi enigmi scorrono via molto velocemente in tutte e tre ovviamente le avventure. Quindi si vede proprio la volontà degli autori di mettere un bel tappeto rosso firmato Star Wars per i nuovi arrivi e stimolare l'approfondimento su questo tema con l'acquisto magari di altre scatole Unlock. Quindi bella operazione, ideale per chi vuole iniziare, ideale per chi è ovviamente bloccato in casa o fa fatica a trovare gli amici di sempre e magari ha bambini o adolescenti in casa e vuole provare un'esperienza escape room senza voler rischiare di passare una serata frustrante o facendo magari la figura di quello che non ne sa venire fuori, eccetera. Direi che se prendete Unlock Star Wars sapete già in anticipo che più o meno cadrete in piedi. Ovviamente, come in tutte le escape room, c'è il modo di sbloccarsi se per caso rimanete fermi e non riuscite a risolvere un enigma o un passaggio chiave della storia. Quindi, però, devo dirvi, secondo me non si utilizzerà più di tanto l'opzione aiuti. Sono escape room fatte per essere giocate e senza voler mettere troppo alla prova i giocatori. Come al solito io raccomando queste esperienze per un massimo di 4 persone, altrimenti c'è troppa confusione al tavolo, ognuno dice la sua, bla bla bla. Quindi già un party da 3 è l'ideale per potersi godere appieno questa esperienza legata al mondo di Star Wars. Se siete però dei super esperti di escape room e vi state domandando se valga la pena acquistare Unlock Star Wars, io onestamente lascerei stare, andrei verso escape room di livello un po' più alto, come per esempio le catacombe di Exit, che diciamo rappresentano sfide un po' più strutturate per chi ha già un po' di esperienza in merito. Io mi sono divertito, ecco, però non posso dire che questa sia un'esperienza irrinunciabile per chi è esperto di escape room. Per chi invece inizia, devo dire, veramente un'ottima scatola. E ovviamente, come sapete, una volta fatta questa scatola a voi non serve più, però è facilissimo rimettere in ordine tutti i deck relativi alle avventure contenute appunto nella scatola e rivendere la scatola stessa a un prezzo che può essere anche molto concorrenziale se avete voglia di rifarvi di qualche soldino e magari poi comprare altre escape room. Diciamo che come sempre il prezzo di ogni singola escape room gira attorno ai 10 euro, quindi questa è una scatola sui 30, rivenduta anche alla metà del prezzo ci rimettete 15 euro e ripeto, 15 euro è il prezzo di ormai quasi un biglietto del cinema, ahimè i cinema ovviamente sono chiusi, però avete capito quello che vi sto dicendo, che un cinema sono circa 2 ore di intrattenimento, qui le ore sono quasi 3, se il vostro gruppo è poco esperto anche 3 abbondanti, e con 15 euro avete fatto comunque una serata, una giornata, oppure splittando in due serate di assoluta qualità, perché comunque la qualità c'è, e vi siete divertiti e poi rivendete la scatola e semplicemente potete passare ad altro, un altro unlock se trovate l'esperienza intrigante e quant'altro. Io lo consiglio, ripeto, per gruppi alle prime armi oppure con ragazzi giovani e addirittura bambini attorno ai 10-12 anni che hanno già magari un po' di esperienza nel gioco, diciamo, analogico con le carte, eccetera. Ovviamente ci sono sempre un sacco di enigmi che richiedono l'osservazione attenta, la concentrazione, quindi sono comunque belle ore passate insieme. È chiaro che però in questo periodo è sempre molto difficile riferirsi ai gruppi classici dei giochi, perché è difficilissimo trovarsi con i classici gruppi e quindi tanti giocano in famiglia, e a questo a mio avviso è proprio per questo che Unlock Star Wars è importante, perché è un prodotto che si può giocare in famiglia, si può giocare con persone che hanno poca esperienza o non hanno tanta voglia di approcciare questo genere, che magari ripeto, risulta un po' spaventevoli perché, oddio, mette alla prova la mia intelligenza, la mia capacità di osservazione, la mia sagacia, e non voglio fare brutta figura. Non vi preoccupate, perché secondo me nella gran parte dei casi tutti diranno la loro e sarà possibile comunque godersi queste 3 ore insieme con una spesa veramente relativa, e poi appunto rivendere anche a un prezzo stracciato questa scatola non vi costerà poi più di tanto. Quindi ecco, questo è il mio pensiero su Unlock Star Wars. Se ci dovessero essere qualsiasi domanda o dubbio riguardante questa scatola, contattatemi pure via Facebook o via mail, sempre dunwichbuyersclub@gmail.com è l'indirizzo di riferimento per mandarci dei messaggi via mail. Se no, se avete Facebook, mandateci un messaggio e io vi rispondo personalmente senza problemi. Bene, il mio prossimo obiettivo sarà adesso sto facendo 50 clues da solo a casa, sto finendo Micro Macro. Ho in programma di finire le catacombe della morte di Exit, quindi è un genere che io sto giocando molto, perché dove posso gioco da solo, ovviamente, dove non posso cerco di trovarmi con il gruppo, mascherina, e ovviamente cercando di rispettare le cautele che sono ovviamente indispensabili in questo periodo. Ecco, però, quindi tornerò a parlarvi di Escape Room a breve, e quindi anche perché è un formato che ben si adatta a questo tipo di registrazioni fatte in solo senza il gruppo, perché onestamente le discussioni sono abbastanza limitate e io, non potendo spoilerare, non è che possa parlare di questo gioco nei dettagli più profondi. Però ecco, queste sono le cose importanti, credo di avervele spiegate con chiarezza, ma ripeto, se ci dovessero essere altri dubbi io sono qui per voi. Grazie amici ancora per essere stati qui con il DBC, speriamo di tornare presto a una sorta di semi-normalità e ai nostri interventi classici. Nel frattempo questo è il primo intervento della serie Escape Room di Jack. Un saluto a tutti e buona continuazione se vi dovete ancora ascoltare altri pezzi di puntata, e se no ci vediamo sempre, come sempre, dall'altra parte. Ciao amici! Bene ragazzi, e anche con questo episodio direi che abbiamo dato veramente tutto. Abbiamo parlato, secondo me, di un sacco di giochi veramente speciali.
Molti alieni.
Giochi passati, presenti e futuri, sì, nel caso di Alien.
Siamo come a Christmas Carol, esatto. Grande anticipo.
Grazie a tutti amici per essere
siamo
stati...
Siamo come Paul Atreides nel tempo.
Grazie a tutti amici per essere stati con noi anche questa settimana. Un saluto da Jack.
Uno da Banda.
Uno da Mac.
E uno da Ale.
Grazie amici e come sempre...
Ci vediamo dall'altra parte!
Ciao a tutti!
Ciao!
Mi manca la balla like. Devo recuperarla, Banda. Sì, no, scusami.
Comunque Jack...
La chitarrina piccolina.
La 47 per 64.